Stamattina devo alzare la voce?
Perché un po' il rumore c'è dall'esterno, un po' che siamo dispersi.
Mica poco. Vabbè.
Procureremo un microfono.
Microfono. No, vabbè, adesso ci sentite. Purtroppo quando passano... Allora, questa mattina... Allora, leggeremo dal Libro degli Atti, capitolo 11, i primi 18 versetti. Volontario, volontaria, chiunque... Sì, perché no? E da allora dall'1 al 18.
Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine, fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Joppe in preghiera, e rapito in estasi ebbi una visione. Un oggetto, simile a una gran tovaglia, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo, e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udì anche una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: no, assolutamente, Signore, perché nulla di impuro o contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accade per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. In quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro, senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me, ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Joppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita.
Amen. Adesso lo guarderemo, tanto conosciamo tutti molto bene questo, però sappiamo che la parola di Dio è sempre così ricca e tutte le volte è una parola viva, non è una letteratura così a caso. E vorrei focalizzare, poi vediamo il resto. C'è un... quando dice al versetto 15, dice: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come era sceso in principio su di noi. Ma poi dice che mentre Simone stava pregando, insomma, sostanzialmente in quello stesso momento andarono degli uomini da lui, nello stesso momento stava pregando, nello stesso momento. Andiamo ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 2, e leggiamo i primi 16 versetti. Volontario. Ok.
Perciò Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel tempo che giudichi l'altro condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E pensi forse, o un uomo che giudichi coloro che fanno tali cose, e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira, della manifestazione del giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità. A coloro invece che contendono e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, spetta indignazione e ira. Tribolazione e angoscia aspetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, nel giudeo prima e poi del greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non v'è parzialità. Infatti, tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati per mezzo della legge. Perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili, che non hanno la legge, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo legge, sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Amen.
Vogliamo ancora leggere 2 Corinzi, capitolo 7, versetti 8 e dall'8 all'11. Volontari senza catene. Volontario senza catene. Allora? Vabbè, se non c'è nessuno. Allora. Capitolo 7. 2 Corinzi, versetti dall'8 all'11.
Perché anche se vi ho contristato con questa epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ho prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare.
Allora, qui parla, abbiamo visto, diciamo, che non ha rimpianto. Allora, qui sta, cosa sta dicendo? Sta dicendo che tante volte rischiamo di essere rattristati. Rattristati perché quando la parola di Dio ci riprende, in qualche maniera, sembra quasi che voglia proibirci qualche cosa. E tante volte ci riprende la parola di Dio, tante altre volte un fratello qualsiasi, non c'è bisogno che sia un pastore, un anziano, qualsiasi fratello può farlo, no? Può farlo tranquillamente, c'è scritto, non è che sono cose che mi invento io. Però la cosa che dice, voi siete stati rattristati, ma per quale motivo? Per arrivare a un ravvedimento, perché è la cosa per la quale il Signore fa operare il suo Spirito Santo. sappiamo che lo, c'è scritto, io sapete che dico cose che sono scritte, che l'opera dello Spirito Santo qual è? È quella di convincere il peccatore di peccato. Questa è la sua opera. Il resto possiamo guardare da altre parti. Dice, ma lo Spirito Santo fa tutto quello che vuole. Il ravvedimento, quindi, cari fratelli e sorelle, è indispensabile per il perdono dei nostri peccati e per ottenere la salvezza. Ho riflettuto tante volte sul perché il Signore mi ha lasciato in vita. Dico mi ha lasciato in vita, magari la sorella non sa, ma altri sanno, così come abbiamo avuto altre opportunità di dire. Diversi anni fa ho avuto un carcinoma con metastasi, sono qua. Va bene, diciamo, sono passati quasi 20 anni. Va bene, però giusto per... Però sono quelle cose che ti fanno poi riflettere, perché tu dici, ma sapete, c'è un problema. La domanda che mi sono posto, perché? La risposta è perché mi ravvedessi. Perché noi cominciamo il nostro cammino nella fede, ma non è che abbiamo raggiunto... Il re Davide diceva, il mio peccato mi sta dinanzi tutti i giorni. Allora, la risposta è perché mi ravvedessi. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Qualcuno può pensare, no, ma perché il Signore aveva bisogno di te? No, perché lo servissi. Ma c'è scritto che Dio può suscitare dei figli ad Abramo da quelle pietre. È così? Il Signore non ha bisogno di alcuno. Mi pare che questo sia lampante. E allora dico, perché? Perché io mi ravvedessi. Quando parlo di io, parlo di noi tutti. Però in questo caso qualcuno può dire, ma perché sai, perché dovevi fare quell'opera? Perché dovevi... tutte cose che... No. Perché tu puoi fare tutte le opere del mondo. Se non ti ravvedi, non vai da nessuna parte. Questo è scritto chiaro. Il Signore non ha bisogno di nessuno, ma usa chi vuole per i suoi scopi. Indipendentemente se quella persona sarà salvata o meno. Perché queste sono cose che le può sapere solo il Signore, le conosce solo Lui. C'è scritto, Egli conosce i suoi, solo Lui. Infatti, vi ricordate del veggente Balaam? Questo veggente era al soldo di Balak perché maledisse Israele. E quindi cominciava, tutti i giorni lo portava da un monte all'altro, dice forse di qua lo vedi meglio, lo puoi maledire meglio. Ma non c'è stato niente da fare. Certo, questo Balaam, come abbiamo visto, poi è citato anche nel Nuovo Testamento, non era certo uno stinco di santo, perché amava il denaro. Eppure dovette piegarsi e benedire Israele, suo malgrado. Quindi siamo salvati, cari fratelli e sorelle, e qui lo diciamo, siamo salvati per grazia e non per opere. Questo è chiaro. Certo, come dice poi Giacomo, se la fede non opera, che fede è, scusate? No? È una fede morta. Ma questo è un altro paio di maniche, no? Allora, siamo salvati per grazia, non per opere. C'è un altro fatto incredibile, straordinario, di come il Signore opera nella nostra vita, nella storia. L'abbiamo visto prima negli Atti, a un certo punto vediamo che mentre Pietro stava pregando, ecco che sono arrivati i messaggeri. Cioè, non è che la telefonata doveva arrivare sul satellite e poi tornare indietro, no? Cioè, questo fatto incredibile di come il Signore opera della sua misteriosa, c'è scritto, misteriosa ed imperscrutabile intelligenza. Noi abbiamo un limite Il nostro limite è il tempo nel quale siamo calati dentro, non riusciamo a muoverci. Questa è una forma di schiavitù. Per questo Dio non c'è. Per lui non c'è questo limite. Egli si muove fuori dal tempo e dallo spazio e fa tutte le cose contemporaneamente. Cioè, mentre tu nasci, sei già morto e sei già vissuto. Ecco perché il Signore conosce prima la nostra posizione, conosce prima se l'avremmo, se l'abbiamo cercato con tutto il nostro cuore. E qualcuno può dire, ma se Dio conosce tutto ci ha tolto la libertà. Non è vero, perché tu non lo conosci, perché tu sei libero nel tempo di decidere quello che vuoi, ma non puoi togliere la preconoscenza di Dio. Ecco perché c'è scritto chiaro e tondo, perché Dio ci preconosce. Il Signore conosce morte e vita della persona che sono nate prima ancora che queste vengano all'esistenza, lo sappiamo. L'abbiamo visto la scorsa settimana parlando poi di Ciro, vi ricordate il re persiano, il re medo persiano, sì, che Isaia lo cita, prima che nascesse lo chiama per nome 170 anni prima. Com'è possibile? Com'è possibile che il Signore conosca 170 anni prima e descrive prima che cosa farà? Dice, ma lo conosce solo per Ciro? No, no, lo conosce per tutti noi, conosce la nostra vita. Conosce il nostro cuore prima di ogni cosa. Questa è la cosa che più interessa al Signore. Il resto, canti, balli, salti. Sì, tutto bene. Questo guarda il Signore, c'è scritto Dio guarda il cuore. Egli odia il peccato, ma ama il peccatore. E ecco perché mi trovo qua. Perché ama il peccatore. Ma odia il peccato, l'ha sempre odiato. Come si può conciliare tutto questo? Con il ravvedimento. Il Signore è giusto, è misericordioso, aspetta. L'abbiamo visto anche come ci descrive la lettera di Pietro, quando dice che egli è paziente verso di noi affinché tutti giungano al ravvedimento, quelli che egli preconosce. Non perché sono più buoni degli altri, no? Perché tutti gli uomini hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti, indistintamente, dal primo all'ultimo. Dice, ma allora, la differenza la fa proprio questo ravvedimento, questo bisogno della sua grazia e questo bisogno del sangue di Cristo attraverso il ravvedimento. Cioè non ti ravvedi, di che cosa stiamo parlando? Cambiamo religione. Facciamo prima, cambiamo, saltiamo da una regione all'altra. Cambiamo la targa, noi siamo quelli di, e siamo più bravi degli altri. Non serve a niente. Allora se gli appartieni il ravvedimento e l'attesa è il segno della sua misericordia, è il segno della sua misericordia, del suo amore per noi. Egli ci lascia il tempo per ravvederci. Non per altro, cari fratelli e sorelle. Non ci lascia il tempo perché dobbiamo andare a fare la spesa, perché abbiamo la lavatrice che si è rotta, faccio un esempio. Non ci lascia certo il tempo per questo. Sì, poi possiamo fare tutto quello che vogliamo. C'è scritto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi prima cerchiamo il regno di Dio. E questo tempo ce lo lascia per ravvederci. Ci guarisce? Perché ci guarisce? Per ravvederci. Che cosa ti serve la guarigione se poi non ti sei ravveduto? Che cosa ti serve? Per dire Dio mi ha guarito, miracolo. Vabbè. E poi che fine fai? Ti ha guarito dove? Il Signore deve guarire, ti guarisce, non possiamo impedirgli assolutamente di farlo perché lo fa. Secondo, abbiamo visto prima, il suo consiglio. E quindi ci lascia tempo per ravvederci, e non per altro, ci guarisce per ravvederci dalle nostre vie malvagie, per fare il bene, e per fare soprattutto la pace con Lui, per fare soprattutto la pace con Lui. Ma ha senso essere guariti per vivere nel tempo e senza di lui? Ha senso questo? Che cosa ce ne facciamo se ci guarisce nella carne e poi continuiamo a vivere senza di lui nella nostra vita? Ma che cos'è che fa la differenza tra un credente e un altro, se non questo? Vivere per lui. Paolo dice, ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Dio fa più cose contemporaneamente nella vita dei suoi santi. Egli ci conosce prima della nostra nascita, egli guida. A un certo punto della storia decide egli i nostri incontri. Dove, come, quando e perché? Per farci ascoltare la sua parola, per condurci a lui, perché abbiamo bisogno di lui, più dell'aria che respiriamo. Allora, sono conosciuto prima della nascita, morte e vita, prima, opere e rapidimento. È un fatto incredibile a chi ha il paraocchi del tempo. Sapete, nel tempo, cioè noi vediamo sempre la prospettiva da questo punto di vista. In quel bellissimo film che, come era, L'attimo fuggente, no? Il professore saliva sulla cattedra e diceva, beh, di qua si vede diversamente. E io che tutta la vita ho avuto a che fare con prospettive e cose del genere, vi posso garantire che il punto di vista cambia sempre la prospettiva. E quindi è un fatto incredibile che chi ha il paraocchi del tempo, cioè tu non riesci, se non esci fuori, tu non riesci a vedere. Ma chi ha ottenuto la libertà, anche da questa costrizione, perché Gesù lo dice, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità, e la verità lo farà libero. Questa è la libertà, la libertà. E allora sappiamo che l'intelligenza è fortemente legata alla libertà e anche all'amore, perché senza libertà non c'è amore. E dove lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà, qui vi è la libertà. E questa è la garanzia che il Signore ci dona. Ma chi ha ottenuto la libertà anche dalle catene del tempo, perché non dobbiamo essere legati a un futuro oscuro, dobbiamo vivere tranquilli. Non siate in ansietà, solleciti, dice, per nessuna cosa. Perché voi non potete fare un capello né bianco né nero. Dio ci ha liberato anche dalle catene del tempo, dai lampi, e ci dona la caparra dello Spirito. La caparra dello Spirito significa un anticipo. E l'abbiamo detto in altre occasioni. Quando tu dici, ma io ancora devo cominciare a lavorare, non ho soldi per vivere, come faccio per poter vivere? E il Signore dice, ti do un anticipo. No, perché così io ti possa guidare in tutta la tua vita per quello che tu hai bisogno, non per altro, per quello che noi abbiamo bisogno. Quindi ci dona questa caparra dello Spirito, questi lampi di Spirito, affinché possiamo comprendere i suoi propositi. Questo è lo scopo, capire la sua volontà. Questo è lo scopo, è quello che ci dà serenità, una volta che abbiamo capito, ci dà pace. Anche Lutero fu uno strumento nelle mani di Dio. Certo che fu uno strumento. Al di là del suo antisemitismo, che non lo giustifica in nessun caso, ha scritto delle cose terribili contro gli ebrei. Terribili. Che possiamo dire? Se la vede col Signore. Ma non possiamo dire che Dio non ha adoperato Lutero per creare una rivoluzione in Europa. È così? È cambiato il mondo da allora, almeno il mondo della fede. Il Signore non ama coloro che abbiamo, come abbiamo letto prima, che si ergono a giudici del prossimo e tantomeno del suo popolo, Israele. Non ama questo tipo di persone. Il Signore non ama nessun giudice, perché Egli solo è il giusto giudice. Nel racconto che abbiamo letto prima degli Atti degli Apostoli viene qualcosa di nuovo nell'opera dell'Evangelo. Perché voi sapete che il Signore ha adoperato un servo prima di Cristo, e questo servo è Israele. Lo ha adoperato per noi, perché potesse servire loro e noi. Abbiamo letto prima, quando leggevamo i Romani, del giudeo prima e del greco poi. Col greco si intendevano poi tutti i popoli attorno. Quindi viene qualcosa di nuovo, avviene qualcosa per cui Dio l'ha preordinato prima della fondazione del mondo, sia il suo agnello col quale ha progettato ogni cosa. E che cosa significa? A un certo punto qui ci troviamo, c'erano gli apostoli, c'era Pietro che salì a Gerusalemme con quelli che erano circoncisi, ma quelli che erano circoncisi contendevano con lui. Quindi dicevano: ma scusa, ma tu stai andando da questi impuri, sapete? Loro erano ebrei, sapete che la Chiesa per i primi 70 anni è stata formata esclusivamente da ebrei. Però cominciava ad aprirsi un qualcosa di nuovo, il progetto di Dio per tutte le nazioni, perché Israele è stato adoperato per questo, per tutte le nazioni, per portare la grazia a tutte le nazioni. Dicendo, lo accusano dicendo: tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Mannaggia, mica poco. Dice: hai mangiato con loro. Ma Pietro spiegò loro, dice, spiegò come sono andate le cose. Dice: io stavo pregando, a un certo punto fui rapito in estasi ed ecco una visione, un oggetto che scende dal cielo, simile a un lenzuolo, no? Tenuto per i quattro capi. Scendeva. E guardando dentro, attentamente vide quadrupedi della terra, fiere, rettili, uccelli del cielo. E una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. E Pietro a questo punto, da giudeo, con tutte le regole che il Levitico dà sull'alimentazione, eccetera, dice: ma io dice, non ho mai mangiato, no mai. Dice: perché io non ho mai mangiato niente di impuro, no? E io qui rifletterei bene. Ma ciò accade per tre volte. E poi il lenzuolo fu ritirato. Ed ecco che nello stesso momento tre uomini mandati da Cesarea si presentarono a casa dove mi trovavo. E lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitazione. Muto, vai. Senza esitazione. E così entrammo nella città di quell'uomo. Noi abbiamo una visione, essendo stati diverse volte in Israele. Nella casa, la prima volta siamo andati di sera a Iafo, no? Dove ci hanno detto, lì c'era la casa di Pietro. E c'era un ebreo che ci aveva spiegato la cosa ed era abbastanza arrabbiato con quel Pietro lì che i cristiani dicono, no, era molto, mannaggia, ancora adesso ce l'ha. Eppure, siccome era di sera, con quella luce, no, così, mi ha fatto un effetto, sembrava quasi intonsa, non toccata. Poi gli anni dopo l'abbiamo visitata all'interno, ma la prima sensazione proprio di quella casa dove Pietro, si dicevano che era la casa del conciatore di pelli, no? Egli ci aveva visto, aveva visto presentarsi un angelo in casa sua e dirgli: manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e la tua casa. Molti nostri fratelli, anche in passato, interpretavano, no, questa cosa carina, però se uno la vede in fiducia va bene. Ma qui sta parlando di Cornelio. Non dice che se hai creduto tu poi sarai comunque, certo, attraverso di te può essere anche salvata la tua famiglia, però c'era qualcuno che diceva: Una volta che hai creduto tu, saranno salvati. Cioè, metti che la sorella di Hitler avesse creduto, no? E anche Hitler faceva parte della salvezza. C'è qualcosa che non funziona. È vero, lui gli dice sarai salvato tu e la tua famiglia, e così è stato. È sicuro, non c'è dubbio. Ma non significa nient'altro. Praticate il non oltre quel che è scritto. Questa è la nostra garanzia. Allora, lui dice che mentre aveva cominciato a parlare, quando lo Spirito Santo discese su di loro, come era sceso al principio su di noi, dice, noi abbiamo visto le stesse cose. Cioè la stessa cosa che è successa a noi giudei, è successa anche a loro. E mi ricordai allora della parola che il Signore diceva, Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ok? Che cosa significa essere battezzati con lo Spirito Santo? Sapete, qui ci sono versioni di, abbiamo detto che ci sono 50.000 denominazioni evangeliche. 50.000! Quindi lasciate, vediamo un po' chi ha ragione. Da questi. Passeremo il tempo da mo', ma anni luce, cioè, per capire poi chi. Però noi sappiamo che il Signore parla ai semplici e dice, certo che questo è così, non possiamo metterlo in dubbio. Ecco, allora noi dobbiamo capire cosa significa essere battezzati dallo Spirito Santo. E cosa significa? Se in noi c'è questa esigenza di conoscere il Signore e di ravvederci veramente di tutto il male che abbiamo fatto, perché poi chi ne ha fatto di più, chi ne ha fatto di meno, sicuramente, non stiamo lì a contare, ma il problema rimane che quando hai fatto il male, rimane. E se non lo lava il sangue di Cristo, tu non c'è niente da fare. Ecco perché abbiamo bisogno della sua grazia a tutti. E non c'è chi è più bello, più bravo o più cattivo. Questa è la realtà. Voi sarete, dice, si è ricordato. Perché lui era con vissuto con Gesù e si è ricordato che Giovanni Battista diceva, voi, dice, sarete, dice, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, mentre Giovanni battezzava con l'acqua. Quindi il battesimo solo con l'acqua. Puoi entrare nella vasca e uscire esattamente come quando ti fai la doccia. Se lo Spirito del Signore non tocca il tuo cuore, questo è. Non è che devi avere effetti speciali, psicadelici, che scoppia il mondo così dimostri che hai lo Spirito Santo. Ad Elia cosa ha detto il Signore? Quando era nel deserto. Cosa ha sentito? Ha sentito il terremoto, ma non era il terremoto. Ha sentito il vento che schiantava le rocce, ma non era il vento. E allora, ma la voce del Signore era dolce e sommessa. Era dolce e sommessa la voce del Signore. E allora, questa è una realtà. Non possiamo negare questo fatto. Ma bisogna sempre capire che cosa significa. Bisogna capire se dobbiamo avere lo Spirito Santo significa andare, salire qui su. Non lo so. Io l'unica cosa che so è che c'è scritto che l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato. Questo è scritto di sicuro. Il resto sono tutte cose che possiamo, ognuno ne trae le conseguenze. Conseguenze brutte perché dice, ah, ma allora no, per carità. Allora, se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono, perché è un dono di Dio, che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Insomma, chi sono io da poter dire, si è dovuto giustificare con loro. Dice, tu sei entrato in casa di questi che erano, sono degli infedeli, sono. Ma dice, ma io ho visto lo stesso Spirito, io cosa posso dire? Allora, lo scopo di Dio era quello di portare tutti gli uomini alla salvezza attraverso il ravvedimento. Perché non dimentichiamo che c'è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati. Ma il problema qual è? Che sono gli uomini che non vogliono essere salvati, capisci? E questa è la differenza sostanziale. Perché abbiamo visto in più occasioni che Dio non calpesta la nostra libertà. Possiamo scegliere in un modo o nell'altro. Come Adamo ed Eva scelsero di trasgredire l'ordine di Dio. Ma questo non ha impedito al Signore di portare avanti il suo progetto comunque. Allora Dio si rivolge dapprima ai giudei, con i quali fa i patti e le promesse. E con loro fa anche il nuovo patto. La promessa che ha fatto in Geremia 31. Dice, ecco, io farò con voi un nuovo patto. E il nuovo patto non era più quello dei sacrifici di becchi, agnelli, eccetera, eccetera. Ma il nuovo patto era nel sangue di Cristo. Quindi il racconto del lenzuolo con animali impuri, concedetemi, io metto a mio avviso, non lo dico, lo metto a mio avviso. Geremia 31:31. Allora, il racconto del lenzuolo con gli animali impuri, a mio avviso, non può avere alcuna attinenza col fatto. Ma che c'entra la giustificazione che adesso possiamo mangiare tutto quello che vogliamo? Ma se vuoi mangi tutto quello che vuoi, ma non c'è niente di spirituale in questo. Cioè Dio stava parlando dei pagani, dei gentili, che Pietro riteneva impuri, no? Dice, tu non rendere impuro ciò che io ho reso puro, perché il Signore ha reso puri tutti attraverso il suo sangue. Io non capisco diversamente, però ognuno capisca quello che vuole, no? Quindi molti hanno usato questo per giustificare a lei. Allora, mangiati il serpente, ti mangi il topo, mangia quello che vuoi. Non è un problema. Io non mi pongo, non faccio questione di coscienza. Però non possiamo giustificare, no, c'è scritto che Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Una cosa ha cambiato, ha fatto un nuovo patto. Non è che, quindi ha cambiato il vecchio patto da quello nuovo, abbiamo visto nella lettera agli ebrei, che prima c'era il patto levitico, quindi dalla discendenza di Levi, Aaron e compagnia, e il nuovo patto, invece Cristo discende dalla tribù di Giuda. Ecco, ma quello che ha fatto Cristo è un sacrificio unico e irripetibile. Allora, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma è venuto a compiere l'opera Gesù di Dio, dichiarando puri anche gli stranieri. Quindi tu non pensare che gli stranieri, perché loro continuavano ad essere convinti che ti puoi salvare attraverso la legge. E invece Gesù dice no, adesso voi siete salvati per grazia e non più per le opere della legge. Ora, se uno vuole essere purificato, come puoi essere purificato? Dal sangue di Cristo? Se non c'è quello, non parliamo di niente. Possiamo andarcene a casa subito tutti, senza il sangue di Cristo. Però tu puoi essere purificato attraverso il ravvedimento. Attraverso il ravvedimento. Perché Gesù vuole che la sua sposa si presenti, vuol presentare la sua sposa al Padre immacolata. E quindi ogni giorno, dice, anche se il nostro esteriore va disfacendosi di giorno in giorno, così non deve essere il nostro uomo interiore. Allora, questo lo possiamo fare attraverso il ravvedimento quotidiano, attraverso la pazienza che Dio ha nei nostri confronti, ma per portarci al ravvedimento. No, non è che ci lascia la pazienza perché dobbiamo, poi faremo tutto quello che dobbiamo fare, però è soprattutto questo lo scopo primario della vita. Non c'è un altro scopo. Ci ha chiamati dalla provvisorietà in funzione dell'eternità. Non c'è un altro motivo. Come scamperemo noi se trascuriamo la così grande salvezza? mi pare il capitolo 2 degli Ebrei. Allora, altro aspetto interessante è che Dio fa le cose con ordine. Con ordine. Dice Dio è un Dio di ordine, non di disordine. E quindi prepara le cose che poi sono manifestate a suo tempo, si manifestano, nel momento opportuno. Non sei tu che scegli il momento nel quale Dio ti incontra. Può succedere che hai 50 anni. Quello è il momento per te. L'importante è che tu arrivi a conoscere il Signore. Questa è la cosa più importante, perché tu hai bisogno, tu come tutti gli uomini, della sua salvezza. Allora non è sufficiente il battesimo solo con acqua, perché abbiamo visto che possiamo entrare, quello simboleggia, l'acqua è anche simbolo di vita, ma è un simbolo, no? Ma è indispensabile quello dello Spirito Santo, che si manifesta principalmente nella sua opera principale, quella di convincere il peccatore di peccato attraverso il ravvedimento. Se non ti ravvedi è perché manca in te l'unzione dello Spirito Santo. E tu lo capisci da subito, se hai una relazione col Signore o meno. Non è che devi farti di estasi per capire, non c'è bisogno. Perché è una cosa la percepisci nel tuo cuore, intima, intima. E allora il resto, se non c'è questo, sono opinioni umane. E non portano alcun beneficio a chi l'ascolta, se non l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato. Questa è l'opera principale. E quindi il resto non porta beneficio. Perché? Perché il Signore ti vuole salvare, e semplicemente per questo motivo ti vuole salvare. Poiché anche in questo caso è lo Spirito di Dio che opera, perché tu ottenga la grazia. È sempre Lui. Non sei tu che sei intelligente. Non sei tu che fai le opere. Allora, la fede, cari fratelli e sorelle, non può essere un'opinione culturale. Non può essere un'opinione culturale. Perché, sapete, Paolo dice che noi possiamo conoscere tutta la Bibbia a memoria. Dice che possiamo fare tutto il bene. Possiamo dare tutto quello che abbiamo ai poveri. E possiamo... Però se non abbiamo amore, siamo un cembalo stonato. E l'amore non è neanche quella cosa che è visibile. L'amore non si vede. Poi prende gli aspetti, esattamente come lo spirito. Poi prende degli effetti veramente materiali, dopo. Ma se tu non ce l'hai, allora chiedilo a Dio, che magari ti aiuta un po' anche in questo. Allora la fede non può essere un'opinione culturale, una cozzaglia di regole. Se fai così è meglio che fai cos'ha, no? Così tu sei più giusto dell'altro, perché noi in questa comunità siamo più giusti degli altri. Ma dove l'avete visto questo film? Ma dove l'avete visto? Io no, non è così. La fede non può essere un'opinione culturale, una cozzaglia di regole, perché se non fai così tu adori meno il Signore, perché tu non gridi. E allora tu adori meno. Ma dove l'hai vista sta cosa? Ma il Signore legge nel cuore. Legge nel cuore. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Pietro ha riconosciuto che essi avevano ricevuto lo stesso Spirito. Ecco che nello stesso momento tre uomini giunsero a Joppa. Mentre lui stava ancora pregando. Com'è possibile? Ma se io ancora devo pregare, come mai ottengo la risposta così velocemente? Perché Dio sa tutto prima. E su questo dobbiamo riposare tranquilli, non sulle nostre preoccupazioni, su cosa faremo, se faremo così saremo più graditi a Dio. L'unica cosa per cui siamo graditi a Dio è renderci conto dei nostri limiti e chiedere la sua grazia. Questo è l'unico modo per essere graditi. Dio mette assieme i tempi e li sincronizza. Quante volte è successo che mentre stai per pregare hai già ottenuto una risposta? Abbiamo visto prima che al versetto 18 dice chiaramente che il ravvedimento è necessario per ottenere la vita. Udite queste cose, essi si calmarono, glorificando Dio, dicendo: dunque, ecco, che cosa sta dicendo il versetto 18? Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Vedete che è una cosa indispensabile. Fatevi una ricerchetta sul ravvedimento. Perché io devo dire, ognuno di noi deve guardare al proprio cuore, deve osservare la parola del Signore, ma capire che il bene che ci fa e la pace che lo otteniamo solo quando ci siamo resi conto che quei nodi che avevamo nello stomaco, che durante la nostra vita ci hanno tormentati, perché il peccato ti torna sempre. Dici: ma io ho fatto quella cosa, mannaggia Signore, ma per... l'ho fatta, e mo che faccio? Adesso che faccio? E adesso Signore che faccio? Solo tu mi puoi perdonare, perché tu le frustate che meritavo io le hai prese tu al posto mio, la morte che meritavo io l'hai presa tu al posto mio, per farmi grazia. E questo possiamo chiederlo al Signore tutti noi, perché il Signore è venuto per questo, è venuto per darci pace, e questa pace la dobbiamo fare con Lui, perché se non facciamo, c'è scritto che senza questo è impossibile vedere Dio, e quindi facciamo questa pace con il Signore. Io credo che molti di noi l'hanno già fatta, noi continuiamo ad invocare il Signore per questo, affinché tutti noi ci rendiamo conto dei nostri limiti, dei nostri difetti, sapendo, abbiamo letto poc'anzi anche in Romani, che nessuno si deve erigere da giudice del proprio fratello, quando c'è, perché chi sei tu? Sei sopra la legge. Se tu giudici, che cosa possiamo dire? Signore, aiutaci a comprendere quanti limiti abbiamo. Lui dice che i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri, quanto al di sopra il cielo e la terra. Non possiamo misurarli. Amen.